Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Ugo Tramballi, inviato del quotidiano Il Sole 24 Ore. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.
Buongiorno a tutti per la mia seconda giornata di rassegna stampa, la cui scaletta oggi non sarà molto diversa fatalmente da quella di ieri, anche se le tematiche si evolvono. E vi devo dire, non perché voglio fare un interesse privato in atto d'ufficio occupandomi io principalmente di esteri, sarà principalmente di esteri, anche se mi chiedo se profughi, Mediterraneo, Europa siano ancora esattamente esteri, ma non siano sempre di più la nostra politica interna. E cominciamo dal Corriere della Sera, Luigi Offeddu. Profughi, ecco le quote europee. La maggioranza dei rifugiati tra Germania, Francia e Spagna, i paesi che si chiamano fuori, potranno pagare per lo sconto. Scrive Luigi Offeddu: a ogni paese ha la sua quota di migranti, in teoria obbligatoria, ma se un governo la giudicherà eccessiva pagherà pegno una multa, ovvero, rovesciando il concetto, potrà comprarsi lo sconto, e cioè rifiutare per un anno i profughi indesiderati versando qualche milione di euro alle casse di Bruxelles. È fatta anche di queste sottigliezze la proposta tremendamente complessa che la Commissione europea presenterà domani all'Europarlamento per rendere più equo il carico di un esodo continentale. In tutto, fra quelli già accolti nei mesi scorsi e quelli appena arrivati, verranno redistribuiti in due anni circa 160.000 migranti, il triplo di quelli presi in considerazione a luglio e forse un ventesimo e più di quelli che potrebbero ancora arrivare. 4 milioni solo i siriani, secondo l'ONU. Lo dice la bozza ufficiosa del documento UE circolato in più versioni. La Francia, dai 24 ai 31.000 arrivi in totale, e la Germania, oltre 40.000, dovrebbero accogliere insieme con la Spagna il 60% di coloro che inseguono pace e benessere. Italia, Grecia e Ungheria, i tre paesi di prima linea che finora hanno sostenuto la gran parte dello sforzo, vedranno alleggerirsi sensibilmente il loro carico. Dall'Italia partiranno per altre destinazioni 39.600 profughi, dalla Grecia 66.400 e dall'Ungheria 54.000. La cancelliera tedesca Angela Merkel si dice contenta del ruolo avuto dalla sua nazione, ha stanziato già 6 miliardi di euro, ma avverte i paesi contrari alle quote. Non è accettabile che alcuni dicano tutto ciò non mi riguarda, ci saranno delle conseguenze, anche se noi non lo vogliamo. I criteri alla base della redistribuzione saranno determinati per il 40% dal PIL del paese ospitante, per il 20% dalla sua popolazione, per il 10 dal tasso di disoccupazione e per il 10 dal numero dei profughi accolti in precedenza. Le cifre dovranno essere comunque approvate da un vertice straordinario dei 28 leader UE, atteso per la fine della prossima settimana. Si aspettavano ancora un po'. E già si riaffacciano le barricate. È un'aggiunta mia, non di Luigi Offeddu, si aspettavano ancora un po'. E già si riaffacciano le barricate. La Gran Bretagna alza la sua offerta di accoglienza da 15 a 20 mila profughi siriani, ma ribadisce: lo facciamo perché lo vogliamo fare, non perché ce lo imponga Bruxelles. Pinocchietti, vorrei aggiungere io. Segue come in trincea quasi tutta l'Europa orientale. La Bulgaria ha già il suo muro ai confini con la Turchia. Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e anche Romania ripetono con il premier praghese Vojislav Sobotka: vogliamo contribuire su base volontaria. E la Slovacchia fa qualcosa di più, proclama che, essendo un paese cristiano, non accetterà migranti musulmani, sordi alle parole del Papa. E sempre resto ancora un attimo sul Corriere. C'è un'intervista di Paolo Valentino a Joschka Fischer, Josef Martin Fischer, detto Joschka, ex ministro degli esteri tedesco, che fa l'elogio, lui appunto un verde di sinistra che è stato ministro degli esteri del governo di governi di sinistra, del governo rosso-verde, come si diceva, che fa l'elogio di Angela Merkel. Sono orgoglioso del mio paese, dice Fischer. Quella di Angela Merkel sui rifugiati è stata una decisione giusta e coraggiosa. Con essa si chiude per sempre il dibattito se la Germania sia o meno terra di migrazione e d'asilo. La risposta è sì, ora siamo di fronte a una grande sfida e dobbiamo affrontarla nel modo corretto. Ricordiamoci però che non è stata una scelta dell'Europa, ma del capo del governo tedesco. Spero che inneschi una nuova dinamica anche nell'Unione, non solo sul tema delle migrazioni. Ma i grandi paesi della tradizione europea, Germania, Francia e Italia, devono ricominciare a lavorare insieme mostrando la strada agli altri 25. E sempre nella stessa pagina c'è l'analisi di Danilo Taino, sempre su quello che la Merkel ieri ha detto nella sua conferenza stampa a Berlino. Ieri Angela Merkel ha tenuto una conferenza stampa per felicitarsi con i tedeschi, per dire come sia stata commovente durante il weekend la loro accoglienza ai profughi in cerca di asilo, ma soprattutto per avvertirli di quello che li aspettava. Gli arrivi, ha detto, sono qualcosa che dovremo affrontare per i prossimi anni. Qualcosa, ha aggiunto, che cambierà il nostro paese. Vogliamo che sia un cambiamento per il meglio e che crediamo di poterlo fare. Soddisfatta, commossa e pronta ad affrontare una quantità di persone che cambierà la qualità del paese. La svolta che il flusso di profughi avviato nei giorni scorsi è, nella lettura della cancelliera, un'immediata impresa organizzativa, ma è soprattutto destinata a trasformare la Germania e il vecchio continente. Integrare centinaia di migliaia di richiedenti asilo, probabilmente qualche milione nel giro di pochi anni, sarà una sfida maggiore di quella della riunificazione. Non tanto per numero di persone coinvolte, ma perché si tratta di profughi diversi dai tedeschi per cultura, usanze, religione, aspettative e capacità di comunicare. L'obiettivo di Berlino è rendere il meno traumatico possibile il passaggio dalla Germania, scusate, più o meno omogenea di oggi, in realtà ha già integrato 4 milioni di turchi, ma in decenni, a una Germania multinazionale. Abbiamo alle spalle un weekend commovente, ha detto Frau Merkel. Sforzi di cittadini che hanno dipinto un quadro della Germania che può renderci orgogliosi. Ha sottolineato che è bello sapere che il paese è attraente, che la gente vuole andarci a vivere, soprattutto se pensiamo, scusate, alla nostra storia. Beh, vorrei dire che questa è Europa, finalmente. Ricorderete appunto quello che ha detto domenica il Papa, e Avvenire appunto dedica quasi tutta la pagina a questo tema. La CEI con Francesco per un Vangelo vissuto, ma vi leggo il commento, il fondo, l'editoriale di Marina Corradi, un respiro antico e nuovo, il risveglio civile e cristiano dell'Europa. C'è qualcosa che rimane addosso, scrive Marina Corradi, guardando le foto delle stazioni di Vienna e di Monaco, con i bambini che scendono dai treni e avvolti in coperte azzurre stellate, sorridono, ancora increduli di essere in un posto in cui li accolgano in pace. Quel qualcosa è stupore per la brusca, per una volta benigna svolta che in pochi giorni ha ribaltato le drammatiche cronache dai Balcani. E insieme una quasi indicibile commozione, perché è da tanto tempo che quasi avevamo smesso di sperare nel sentire pronunciare la parola Europa. È da anni ormai che in questa nostra Unione vediamo poco più di una polverosa congerie di norme e vincoli, dimentica degli ideali per cui, dopo una guerra terribile e milioni di morti, era nata. Quasi sola era la voce del Papa che esortava all'accoglienza, come di nuovo con forza domenica all'Angelus, esortazione subito abbracciata dalla Chiesa italiana, che già all'emergenza migrazione da anni instancabilmente lavora. E anche l'Italia, il suo soccorso generoso prima in mare e poi a terra, era guardato da molti come un vano buonismo. Certo, quindi prosegue Marina Corradi, dicono: la Germania ha bisogno di braccia se vuole sostenere la sua crescita, e aprendo ai siriani più colti e più assimilabili con i loro tratti occidentali ha fatto i suoi conti. Ma è mai esistita una migrazione che non avesse per il paese che spalancava le sue porte un tornaconto economico? E che cos'altro potrebbe rimediare in un'Europa sempre più canuta e senza figli al vuoto demografico, se non l'arrivo di nuove genti, profughi o migranti? Finora era stata soprattutto l'Italia, con tutti i suoi difetti, ma anche la generosità della sua gente a soccorrere. Ora ciò che vediamo sotto i nostri occhi nella brusca svolta impressa da Angela Merkel è in fondo la riedizione moderna di quei movimenti che nei secoli hanno colmato le regioni d'Europa, quando per carestia o epidemie si creavano dei vuoti. E oggi anche l'Osservatore Romano dedica appunto la sua prima pagina all'Osservatore Romano, il giornale della Santa Sede, alle vicende appunto dei migranti, alle parole del Papa. E scrive Giuseppe Fiorentino: inerzia e miopia, i paesi europei ancora divisi sull'accoglienza. L'Europa che litiga su alcune decine di migliaia di persone da accogliere ha soprattutto peccato di inerzia e pecca ora di miopia, perlomeno in quella parte che si ostina alla chiusura. Inerzia perché quanto sta accadendo era ampiamente prevedibile, ma davvero molto poco è stato fatto per evitare la tragedia del popolo siriano. Sono anni che il responsabile delle operazioni umanitarie dell'ONU in Siria, Yaqub El Hillo, avverte che la crisi dovuta al conflitto avrebbe inevitabilmente condotto al collasso del sistema internazionale di aiuti, costringendo la popolazione alla fuga. Miopi, continua Fiorentino, sono invece quanti credono che l'emergenza dei profughi, come la più ampia questione delle migrazioni, sia risolvibile chiudendo le porte. Come è già stato rilevato, la pressione è destinata a crescere, soprattutto dall'Africa, continente da cui milioni di persone fuggono per scampare alla fame, oltre che alla guerra. Nessuna barriera fermerà mai chi spera in un futuro migliore per sé e per la propria famiglia, come nessuna madre, se non costretta, esporrebbe i suoi figli a rischi di un incerto viaggio per mare. Una risposta potrebbe essere dalle vere politiche di partenariato dirette soprattutto ai paesi africani, politiche molto invocate ma ben poco attuate. Però appunto ecco che non è poi esattamente così facile, nonostante le parole del Papa, l'apertura delle parrocchie ai profughi. Non tutti sono così d'accordo. Repubblica, l'intervista al patriarca di Venezia, Francesco Moraglia. Il patriarca ai veneti: chi non accoglie non può dirsi cristiano. Intervista di Francesco Furlan, che chiede al patriarca: la Chiesa veneta ha la forza per rispondere a questo appello? Ci sono parrocchie più esposte in prima linea e altre più fragili che faticano a trovare risorse, dice il patriarca. Per questo ho invitato i parroci a costituire reti di parrocchie, interloquendo con le comunità perché tutti possano fare la loro parte, offrendo servizi secondo la propria generosità e disponibilità. Ma in Veneto, la domanda ancora, ci sono stati anche molti atteggiamenti di chiusura e manifestazioni contro i profughi. Le paure, risponde il patriarca, appartengono alle persone che le manifestano e alla loro storia. In questi giorni si è parlato molto del caso del duplice omicidio di Palagonia, di cui è accusato il giovane ivoriano Mamadou Camara, che ha generato ripercussioni negative, ma non è giusto per una colpa individuale stigmatizzare un intero popolo, anche perché negli stessi giorni un giovane ucraino, Anatoly Korov, è morto a Napoli nel tentativo di sventare una rapina. Bisogna evitare di indurre paure in modo forzoso. I timori sono comprensibili quando sono frutto della scarsa informazione, ma se è il frutto di chiusure pregiudiziali. Si può dire cristiano chi è contrario all'accoglienza? No. Perché il messaggio di Gesù è un messaggio di accoglienza. Per i cristiani l'altro rappresenta Cristo e il nostro impegno è anche quello di accompagnare i fedeli a comprendere questa verità. Ma appunto nella stessa pagina Jenner Ermeletti ci racconta da Valle di Castelgomberto, provincia di Vicenza: sono islamici, via dalla canonica, i fedeli fermano il prete pro rifugiati. Gli pesa ancora sul cuore quell'assemblea avvelenata. Non me l'aspettavo proprio. Volevamo ospitare 6, al massimo 10 profughi in una canonica abbandonata da anni. Ne abbiamo discusso in assemblea, nella chiesa di Santa Cecilia. Quasi tutti hanno detto no. Mio nonno ha costruito quella canonica per i preti, non per i musulmani, ha gridato uno di loro. Don Lucio Mozzo, 63 anni, parroco di Valle di Trissino, è ancora scosso. Una chiesa così piena, 250 persone, la vede solo a Natale. Anche mercoledì sera era colma, ma quando una ragazza ha mostrato la sua maglietta con la scritta «Chi ha paura muore tutti i giorni» e ha detto che lei i migranti li avrebbe accolti, subito si sono alzati, racconta il parroco, i buu e le urla, come allo stadio. Per fortuna domenica dopo pranzo mi è arrivato il primo messaggino: «Don Lucio, il Papa la pensa come te. Spero che con l'aiuto di Francesco le cose cambino». Ma, spiega appunto il parroco, ho i miei dubbi. La ragione principale è anche comprensibile, se vogliamo, delle paure della gente, appunto, all'aspetto economico. Sono musulmani, ci rubano il lavoro. Ed ecco su Repubblica ancora una necessaria inchiesta di Maurizio Ricci. Lavorano e fanno figli, così i migranti finanziano l'Europa. Scrive Ricci: i politici possono dire quello che vogliono e anche i cittadini qualunque al bar o in tram, ma gli economisti non hanno dubbi. Le dimensioni del fenomeno sono troppo grandi per liquidare con gli aneddoti su due ragazze di colore fermi a non far niente sul marciapiede o sulla famiglia araba nell'alloggio di edilizia popolare. Sulla base dei grandi numeri, dunque, gli economisti concludono che gli immigrati che si rovesciano a ondate sulle frontiere europee non sono il problema, sono la soluzione del problema. Bisogna trovare il modo di sistemarli e di integrarli. Un compito inedito, immane, per il quale non ci sono soluzioni facili, ma le centinaia di migliaia di uomini e donne, giovani fra i 20 e i 40 anni, spesso con figli al seguito, che si affollano sulle barche, sui treni, sui camion dei disperati, sono quello di cui l'Europa ha bisogno, subito. Quando Angela Merkel apre le porte della Germania a 800.000 rifugiati, infatti, non spara troppo alto, spara basso. Facendo un calcolo a spanne, Leonid Brzezinski su Bloomberg calcola che l'Europa avrebbe bisogno di 42 milioni di nuovi europei entro il 2020, cioè domani, e di oltre 250 milioni di europei in più nel 2060. Chi li fa tutti questi bambini? I 42 milioni di europei in più sono, infatti, quelli che servirebbero subito per tenere in equilibrio una cosa a cui, nonostante quello che hanno affermato in questi giorni leader politici come l'ungherese Viktor Orban, gli europei qualunque tengono probabilmente più che alle loro radici cristiane: il generoso sistema pensionistico. Oggi, in media, dice un rapporto della UE, in Europa ci sono 4 persone in età lavorativa tra i 15 e i 64 anni per ogni pensionato. Nel 2050 ce ne saranno solo 2, ancora meno in Germania, quasi 24 milioni di pensionati contro poco più di 41 milioni di adulti. In Spagna 15 milioni di over 65 a carico di soli 24 e 4 milioni di lavoratori. In Italia 20 milioni ad aspettare ogni mese nel 2050 l'assegno dell'INPS, finanziato dai contributi di meno di 38 milioni di persone in età per lavorare. Le soluzioni non sono molte: o si tagliano le pensioni, o si aumentano i contributi in busta paga, o si trova il modo di aumentare il numero di persone che pagano i contributi. Sarà un paradosso, ma è più facile che a pagare quei contributi sia un immigrato piuttosto che un cittadino italiano. Oggi la percentuale degli italiani che lavora e porta a casa soldi è pari al 67% della popolazione. Fra chi è venuto qui dall'Asia o dall'Africa, la percentuale è del 72%, perché ha tolto il posto di lavoro a un italiano? Non potrebbe, non parrebbe. Secondo l'OCSE, l'organizzazione che raccoglie i paesi ricchi del mondo, circa il 15% dei posti di lavoro nei settori ad alto sviluppo è stato occupato da un immigrato. In altre parole, dove la concorrenza per il posto è forte, c'è un immigrato ogni 6-7 lavoratori. Nei settori in declino, invece, incontrare un immigrato è quasi 2 volte più facile. Oltre un addetto su 4 non è nato in Italia. Detto più semplicemente, gli immigrati tendono ad occupare i posti di lavoro che chi è nato in Occidente preferisce abbandonare. Su quei lavori pagano le tasse. Senza gli immigrati il governo Renzi sarebbe in questo momento disperatamente alla caccia di quasi 7 miliardi di euro per tappare i buchi della legge di stabilità. Gli stranieri hanno pagato infatti circa 6,8 miliardi di euro di IRPEF nel 2014, su redditi dichiarati per oltre 45 miliardi di euro l'anno. Ma faccio un passo indietro e torno alla polemica, appunto, sul Papa, del mondo cristiano sul Papa. Su Libero Franco Becchis scrive del manifesto dei vescovi anti-Bergoglio: è praticamente il ruggito del cardinale Sara. Nemmeno il Papa può cambiare l'insegnamento cristiano. La versione di Becchis è che, appunto, io non ho letto questo libro, cioè Dio o niente del cardinale Sara, che uscirà in Italia venerdì, è un libro elogiato anche da Ratzinger. La versione di Becchis è che, appunto, questo è il manifesto dei vescovi anti Bergoglio. Forse ha ragione, non so, probabilmente questo io sono un laico e frequento poco la Chiesa, però ho come la sensazione che dentro la Chiesa e anche fuori, come appunto dimostra Libero, ci sia chi vorrebbe che il cristianesimo, che il cattolicesimo fosse esattamente come l'Islam, immobile, incapace di capire la società che evolvono, fermo sui suoi dogmi vecchi di 2 millenni. C'è anche ora un aspetto, sempre per quanto riguarda la questione profughi, c'è anche un aspetto sempre di più politico e militare, di politica internazionale, perché c'è anche chi si chiede se non sia il caso di andare alle radici del problema dei profughi, cioè cercare, come disse, ricorderete quel bambino che venne intervistato, bambino siriano profugo che venne intervistato da Al Jazeera International, ma che poi è stato ripreso da tutte le televisioni del mondo con quei suoi occhioni, che diceva: noi non vogliamo venire qua, noi siriani stavamo bene a casa nostra, fermate la guerra e noi non verremo qua. E Parigi e Londra, scrive il Messaggero, Francesca Pierantozzi, Parigi e Londra raid contro l'ISIS, l'Italia si sfila, iniziative spot, dice Renzi. La Francia va a combattere da oggi in Siria contro il terrorismo, la Gran Bretagna ha già cominciato, l'Italia invece non ci sta. Serve un progetto a lungo termine, ha detto Renzi, non iniziative spot. Ieri la guerra contro l'ISIS ha registrato l'arruolamento di 2 nuove potenze. Dall'Eliseo, François Hollande ha annunciato che i Mirage e i Rafale tricolori, cioè i 2 cacciabombardieri francesi, e i Mirage e i Rafale tricolori decolleranno oggi per le prime missioni di ricognizione, individueranno gli obiettivi da colpire con i raid che cominceranno presto. La Gran Bretagna invece aveva già cominciato, anche se David Cameron lo ha annunciato soltanto ieri. Il 21 agosto un drone della RAF ha colpito una base di Daesh, cioè l'ISIS, a Raqqa, e ha ucciso 2 jihadisti britannici, Rejad Khan e Rahul Amin, e un terzo combattente. Secondo Cameron, le vittime del raid della RAF stavano preparando attentati contro la Gran Bretagna e quindi si è trattato di un'operazione di legittima difesa e non di una missione nell'ambito della coalizione internazionale che avrebbe richiesto il via libera del Parlamento. Di autodifesa ha parlato anche Hollande, che per giustificare il capovolgimento della politica francese, che fino ad oggi partecipava unicamente a ricognizioni e raid in Iraq in nome della dottrina, né con l'ISIS né con Assad. Se Hollande continua all'Eliseo a definire il presidente siriano un ostacolo a qualsiasi transizione democratica, qualcuno con cui non si può negoziare, nei fatti ieri la Francia ha dimostrato che esiste un nemico numero uno, che l'obiettivo prioritario è ora l'ISIS. E il quartier generale dei jihadisti mandanti degli attentati di gennaio a Parigi si è spostato dall'Iraq alla Siria, che sarebbe ormai il centro di comando, il cuore operativo e logistico di Daesh. I bombardamenti francesi dovrebbero cominciare a breve, non appena, ha precisato Hollande, avremo messo insieme le notizie raccolte. Il presidente ha comunque aggiunto che niente sarà fatto che possa consolidare o far restare al suo posto Bashar al-Assad. L'allontanamento di Assad non è però più una priorità, anche perché un altro indispensabile alleato della regione, la Russia di Putin, continua a restare ferma sulle sue posizioni e a fornire al regime di Damasco armi, munizioni e uomini. Se Putin è pronto a collaborare nella lotta contro l'ISIS, non vuole in compenso nemmeno sentir parlare di fine di regime a Damasco. Da Mosca fonti diplomatiche hanno fatto sapere ancora ieri che il Cremlino non ha nessuna intenzione di licenziare presidenti né da solo né cospirando con altri. Alle grandi manovre siriane non parteciperà per ora l'Italia, lo ha detto chiaramente ieri Matteo Renzi a Porta, definendo spot, ovvero troppo estemporanee e dall'esito più che incerto, le operazioni decise da Londra e Parigi. L'Italia non partecipa a delle iniziative come quelle che Francia e Gran Bretagna hanno annunciato, ha detto Renzi. Secondo il Presidente del Consiglio occorre che la comunità internazionale abbia un progetto a lungo termine. Le iniziative spot servono e non servono. E di cui appunto anche La Stampa apre proprio il giornale con: i raid in Siria dividono Francia e Italia, dando, come dire, una versione politica ancora più netta, uno scontro fra Francia e Italia. E di questo ne scrive nel commento Marta Dassù: le ragioni della forza e della politica. Proprio nel momento in cui l'Europa sta discutendo quello che l'Italia voleva da mesi, un sistema più solido di ripartizione dei rifugiati, la modifica di fatto del regolamento di Dublino, un piano europeo di rimpatrio per i migranti economici, Roma teme di essere lasciata sola. La linea italiana sta finalmente prevalendo, sulla carta almeno. Nei fatti non è così chiaro quanto l'Italia ne trarrà aiuti concreti sul fronte che più la coinvolge direttamente, l'implosione della Libia con i suoi effetti sul traffico di esseri umani verso le coste italiane. La realtà infatti è che la scossa tedesca sul problema dei rifugiati, seguita dalla nuova proposta della Commissione, è nata dalla e sulla tragedia siriana. Dopo mesi di colpevole disattenzione di fronte ai progressi e alle nefandezze dell'ISIS, la tragica foto di Bodrum, ricorderete il bambino affogato, ha risvegliato le coscienze europee. Cambiamo tema, ma restiamo sempre sulla questione internazionale, il Sole 24 Ore. Mini ritocco al PIL della Cina. Ci eravamo dimenticati in questi giorni che il grosso problema della Cina, e anche questo forse sì, certamente è economia internazionale, ma ci riguarda molto, poiché stiamo cominciando a vedere qualche miglioramento dell'economia italiana ed europea, ma ecco che arriva la botta della Cina nella globalizzazione nei mercati globali. Quello che accade in Cina riguarda anche noi, anche i nostri risparmi. Mini ritocco al PIL della Cina, riserve ridotte di 93 miliardi, titola in prima il Sole 24 Ore. Shanghai chiude a meno 2,50, bene le borse europee. Shanghai a meno 2,5% nella prima seduta di una settimana cruciale dopo le rassicurazioni di Pechino al G20. Pesa la revisione del PIL 2014 al 7,3% da 7,4%, con gli interventi a sostegno dello yuan, la moneta, come sapete, la moneta cinese, la valuta cinese. Le riserve sono scese di 93,9 miliardi di dollari in agosto. Tengono le borse europee. Milano più 0,7%. Il commento è di Moira Longo. Incognita su Pechino, sui bond USA. Gli americani ieri fuori ufficio per il Labor Day forse non ci hanno fatto neppure caso, ma la drastica riduzione delle riserve cinesi potrebbe avere un impatto anche a casa loro. Potrebbe far salire oltre le attese i tassi dei titoli di Stato USA. La banca centrale cinese, continua Longo, è infatti il primo detentore al mondo, dopo la Fed, di titoli di debito pubblico USA. Se d'improvviso è costretta a vendere una fetta sempre più rilevante di questo tesoretto, su cui sono in gran parte investite le sue riserve, un effetto sul mercato potrebbe farsi sentire, soprattutto se, come sta già accadendo, anche altre banche centrali di vari paesi emergenti sono costrette a fare altrettanto. Da febbraio la Cina ha ridotto le sue riserve valutarie di 243 miliardi di dollari per evitare eccessivi deprezzamenti dello yuan. Ad agosto ha fatto la sforbiciata più consistente, da 93,9 miliardi. Proprio ad agosto Pechino aveva deciso di consentire una svalutazione dello yuan di circa il 5%, probabilmente anche per calmare le pressioni a ribasso. Ma il panico che ne è scaturito ha causato una tale fuga di capitali dal paese che ha reso quella svalutazione insufficiente. Tuttora si calcola che la moneta cinese sia sopravvalutata del 15%. Così, per evitare ulteriori tracolli e per far fronte ai deflussi di capitali che Goldman Sachs stima a 224 miliardi di dollari solo nel secondo trimestre 2015, la banca centrale cinese ha avviato una massiccia campagna di sostegno della propria valuta. Sta insomma comprando yuan e vendendo dollari. E qui arriviamo al punto americano. Per farlo deve scaricare una parte dei titoli di Stato USA che ha in bilancio. Così il Sole 24 Ore, tra l'altro vi ricordo che appunto che da oggi è venerdì, c'è uno speciale tutti i giorni di Jobs Act, oggi c'è la prima guida, tutte le semplificazioni per aziende e lavoratori. È sempre tema economico ma italiano, il Giornale, con un commento di Marcello Zacchè. Il titolo, la notizia è il bluff del governo, l'ennesimo annuncio del Premier, una manovra da 25 miliardi, però ne rischiamo 10 di tasse. Il Premier promette una manovra da 25 miliardi, ma non solo, annuncia anche di togliere la TASI, di distribuire fondi al Mezzogiorno e ulteriori investimenti nel settore dello sviluppo. Ma il governo non fornisce nessuna spiegazione sulle coperture. Dove prende i soldi? Un mistero. Ma cresce l'ipotesi di un'ennesima stangata fiscale che potrebbe aggirarsi attorno ai 10 miliardi. Scrive Zacchè, niente promesse da Tsipras. Una manovra che vale 20-25 miliardi. Sono le prime cifre ufficiose che circolano sulla legge di stabilità a cui sta lavorando il governo. Sembra una buona notizia perché significa stanziare 16 miliardi per disinnescare le clausole di salvaguardia che farebbero scattare gli aumenti dell'IVA, altri 4-5 miliardi per tagliare dall'anno prossimo le tasse sulla casa, sia la TASI sia l'IMU, e il resto da destinare allo sviluppo, specialmente al sud. Ma in attesa di sapere se questi saranno o no i numeri definitivi della legge di bilancio, è doveroso porsi qualche interrogativo. Perché la cifra è grossa, si sta parlando di un importo pari al deficit di bilancio previsto dagli accordi europei sulla base del cosiddetto Fiscal Compact, firmato dal governo italiano, l'1,4% del PIL, che largo circa fa 22-23 miliardi. E non è un caso che lo stesso Premier Matteo Renzi in persona abbia parlato di portare a casa tutto quello che riusciamo in modo da avere un deficit che non sia l'1,4%. Per intendersi, Renzi vuole chiedere di poter spendere di più, dunque aumentare il deficit. Allora abbiamo fatto due conti. Questi due conti non ve li dico, perché è giusto che andiate anche poi a cercare il giornale in edicola. Però vi do solo la conclusione. Quindi, o il Premier e i suoi ministri hanno una carta segreta, un tesoro, un piano X di cui nessuno ha conoscenza, oppure queste cifre sono difficilmente confermabili, a meno di non voler illudere o addirittura prendere in giro i cittadini ed elettori, un po' come avvenuto con le promesse elettorali di Syriza, finite poi, come sappiamo tutti. Sempre nel campo economia italiana e fisco, sull'unità Alessandro Santoro commenta contro l'evasione, fatti non parole. Scrive Santoro: alcuni organi di stampa hanno dato con molto rilievo la notizia che il gettito IVA mancante in Italia, VAT gap, sarebbe in inglese, stimato dalla Commissione UE è pari a 47,5 miliardi, oltre il 33,6% di quello potenziale, e uno dei più elevati tra i 27. Tutto vero, solo che sarebbe sbagliato trarre da questi numeri indicazioni sull'andamento delle politiche di contrasto dell'evasione e in particolare sull'efficacia di quelle adottate di recente. Continua Santoro, l'economista Santoro. Ciò per due ragioni. Primo, il VAT gap è stimato dalla Commissione rispetto a un'ipotetica situazione in cui non solo non c'era evasione, ma si applica una sola aliquota. Quindi la stima riflette anche il ruolo delle differenti aliquote IVA applicate. Secondo, il VAT gap è stimato necessariamente per il passato e nel rapporto pubblicato dalla Commissione arriva fino al 2013. Questo non significa che sia impossibile ottenere indicazioni sugli andamenti dell'evasione in tempo reale e valutare l'efficacia dei provvedimenti presi. Certo, serve cautela nell'interpretazione di quelli che sono a tutti gli effetti degli indizi, ma i dati pubblicati ieri dal Ministero dell'Economia e delle Finanze fanno ben sperare. Nei primi 7 mesi dell'anno il gettito dell'IVA sugli scambi interni è cresciuto di circa 3,1 punti percentuali rispetto al 2014. Si tratta di un incremento di diverse volte superiore rispetto a quello derivante dal ciclo economico. Non posso credere, finché non lo vedo non ci credo, che gli italiani cominciano finalmente a pagare le tasse. Il manifesto. Renzi chiude, andiamo più nella questione strettamente politica e duramente politica delle riforme. Il manifesto scrive: Renzi chiude alla minoranza, non si ricomincia da capo. Una soluzione si trova, garantisce Renzi, ospite di Vespa, riferendosi, ieri è stato porta a porta per la miliardesima intervista. Mi chiedo se anche gli altri presidenti del Consiglio, primi ministri e presidenti fanno così tante interviste con la stampa, e mi chiedo se valga la pena, se sia utile. Comunque, scusate, una soluzione si trova, garantisce Renzi, ospiti di Vespa, riferendosi alla riforma costituzionale, però non ci sia chi pensa di tornare sempre da capo. Il Premier allude alla possibilità di tornare sull'articolo 2 della riforma, quello che regola le norme per eleggere i senatori. Dunque, annuncia non una possibile mediazione, ma un certissimo scontro fiscale che si consumerà oggi nella riunione del gruppo PD dal Senato. La minoranza infatti chiede proprio che si apra la discussione sull'articolo 2, altrimenti, dice Vannino Chiti, non ci sarebbe un accordo ma un pasticcio. E in qualche modo l'esegesi del pensiero e della persona di Matteo Renzi e della sua Pax Renziana la dà il Foglio nel suo titolo di apertura. Cernobbio, scuola, chiesa, sindacati, magistrati, perché bestie a parte la rottamazione entra nella fase della Pax Renziana? Naturalmente molto dipenderà da come finirà stasera e da come terminerà l'incontro tra il segretario del Partito Democratico e il gruppo parlamentare del PD. Ma al di là della tensione che ci sarà tra la maggioranza e la minoranza del PD sul tema riforme costituzionali, si può dire che il weekend trascorso ha certificato la nascita di una nuova e inedita fase della rottamazione, la Pax Renziana. A parte Matteo Salvini, per Renzi non esiste infatti più un nemico con un nome e un cognome, ma esiste un'idea astratta e spesso caricaturale di una precisa tipologia di avversario che il Presidente del Consiglio descrive senza nominare. L'avversario, grosso modo, corrisponde alla figura astratta di un vecchio e un po' rincoglionito professore con la barba lunga, appassionato di gufi, di correnti e di convegni, che come una bestia trascorre il suo tempo a prendere a calci i migranti, a dire no a qualsiasi cosa e a insultare il governo nei talk show triangolando amabilmente con molti professionisti della tartina. Il nemico renziano, muto e senza volto, oggi è più o meno questo. E la differenza plastica rispetto a qualche tempo fa è che il Presidente del Consiglio, oltre a chiedere agli elettori di disegnare come meglio credono il volto del proprio avversario, sta provando in tutti i modi, con le parole, con i gesti, con i simboli, a muoversi nella direzione opposta a quella tradizione del Demolition Man, titolo che gli aveva dato il Wall Street Journal. C'era un'altra cosa che ho perso, che volevo segnalarvi, sempre su Renzi, ecco, del Fatto Quotidiano che ho saltato. Sentite il rumore della carta, il profumo, il rumore della carta. Oramai la mia mazzetta di giornali è sul mio iPad, ma devo dire che la carta, sono un giornalista del XX secolo, scusate. Il Fatto Quotidiano interpella Gustavo Zagrebelsky. Una sola persona non può imporsi come il vincitore. Non umiliate il Parlamento. Il presidente emerito della Corte Costituzionale, presidente onorario di Libertà e Giustizia, Gustavo Zagrebelsky, rivolge un appello ai legislatori alla vigilia dell'ultima lettura della riforma costituzionale promossa dal governo. Sostengono l'appello il presidente Alberto Vannucci, l'ex presidente Sandra Bonsanti e tutto il Consiglio di Presidenza di Libertà e Giustizia. Scrive Zagrebelsky: il funzionamento della democrazia è cosa difficile, stretto tra l'inconcludenza e la forza. Chi crede che si tratti di una battaglia che si combatte una volta ogni 5 anni in occasione delle elezioni politiche e che nell'intervallo tutto ti è concesso perché sei il vincitore, si sbaglia di grosso ed è destinato ad essere travolto prima o poi dal suo orgoglio o dalla sua ingenuità. Malposti. La prima vittima dell'illusione trionfalistica è il Parlamento. Se pensiamo che si tratti soltanto di garantire l'azione di chi ha vinto le elezioni, il Parlamento deve essere il supporto obbediente di costui o di costoro. Deve essere un organo esecutore della volontà del governo, altrimenti è non solo inutile, ma anche controproducente. E qui vado verso la conclusione, ma una conclusione che vorrei dedicare un pochettino più lunga, perché su Repubblica ricorderete appunto le mattanze di Napoli, ne abbiamo parlato anche ieri col Mattino di Napoli, leggendo il Mattino di Napoli, e qui su Repubblica c'è Roberto Saviano, che come potete immaginare è un altro pezzo da non perdere. La paranza dei bambini, ecco i nuovi soldati della guerra di Camorra che insanguina Napoli, scrive Roberto Saviano. Estendere il proprio dominio come estendere un lenzuolo, una cappa, su un quartiere, vicolo per vicolo. Senza stese, un gruppo dovrebbe intraprendere una faida in modo classico, e faida significa investimenti, alti in manovalanza, pali, pedinatori, sicari. Così viene gestito il centro storico di Napoli dai gruppi criminali, con il terrore che nessuno alzi la testa all'arrivo dei nuovi, che siate affiliati o piccoli pregiudicati per reati minori che con l'associazionismo criminale non hanno nulla a che fare. Eppure, dopo la morte di Gennaro Cesarano, che sia lui o meno l'obiettivo del comando di fuoco, l'unico discorso che ha trovato spazio è stato se a morire sia stato un colpevole o un innocente, attributi che in quel territorio hanno preso senso, se mai ne hanno avuto uno. Scusate, hanno perso senso, se mai ne hanno avuto uno. Come può un ragazzo di 17 anni, se ritenuto colpevole, generare quel senso di distanza e repellenza che si ha come quando si accumulano i cadaveri criminali di una nuova guerra di camorra? Se a quell'età muori in strada ucciso perché bersaglio di una paranza di fuoco, vuol dire che il fallimento è andato ben oltre i proclami e le sensibilità di riscatto di un territorio. È inutile presentare Napoli come un progetto lungimirante, è senza risorse e finanche senza idee. La speranza alimentata dal governo della città e dal governo di Roma, in questo caso, si chiama inganno. In un contesto del genere non resta che parlare di colpevolezza e innocenza, perché colpevole il morto, assolti noi che ne leggiamo, ne parliamo, ne scriviamo. Colpevole il morto vale la regola più abusata e falsa del si uccidono tra di loro. Sul morto per caso, sul morto innocente ancora esistono residuali morti e di empatia e ci si sente costretti a prendere parte, a decidere. Ecco perché ogni volta è la stessa attesa. Ma stava in mezzo o non c'entrava? La mia risposta ora è 17 anni. E invece è per ogni colpevole che cade si affiglia, si perde ogni possibilità di percorso altro. E se il presunto colpevole è un 17enne, allora forse ci si soffermerà qualche attimo in più a considerare ciò che sta accadendo. Il mezzogiorno italiano è nel pantano e solo una rivoluzione meridionale può sperare di modificare le cose. Uso l'espressione rivoluzione meridionale di Guido D'Orso, le cui pagine oggi sono persino più attuali di quando le scrisse su invito di Piero Gobetti nel 1925. No, il mezzogiorno non ha bisogno di carità, ma di giustizia, non chiede aiuto, ma libertà. Se il mezzogiorno non si distruggerà, se il mezzogiorno non distruggerà le cause della sua inferiorità da se stesso, con la sua libera iniziativa e seguendo l'esempio dei suoi figli migliori, tutto sarà inutile. Ma quale libertà oggi gli viene data? Luigi Galletta, 21 anni, meccanico di Forcella, quest'estate è stato ucciso per essersi rifiutato di truccare dei motorini, sapendo che avrebbe fatto parte delle paranze che giravano per uccidere. Non voleva stare in mezzo ai guai, un'etica scelta per istinto. La mattina lo hanno massacrato di botte e il pomeriggio lo hanno ucciso. Anche in quel caso tutti i discorsi furono sul suo essere innocente o colpevole. Davvero si era rifiutato o lavorava invece per i nemici di chi l'ha ucciso? Nel dubbio, se piangere un morto o sputarci sopra, ci si è dimenticati della sua storia. Innocente o colpevole? Sputtani Napoli o ne canti le lodi? Si esaurisce il discorso su Napoli e su intere aree in cui ormai c'è guerra. Mi ha colpito il commento di Francesco... mi ha colpito il commento di Francesco e basta, regista e anima dei Jackal, ragazzi che hanno fatto di Napoli, con la loro capacità di fare video online, un nuovo polo creativo. Loro, che non si sono mai occupati di questi temi, hanno scritto che bisogna accettare la realtà dei fatti per quella che è. Siamo dei poveretti. Poveretti perché a Napoli si preferisce ignorare la realtà, perché due ragazzi armati che ne mettono in fuga 200 in piazza Bellini, la piazza più frequentata della città, sono il peggior ufficio stampa possibile. Il sindaco De Magistris invoca il governo che promette di inviare rinforzi armati, senza capire che militarizzare significa creare ulteriori tensioni. Alfano manderà 50 poliziotti, ma davvero credete sia sufficiente? Ora l'unico lavoro di polizia che davvero avrebbe un senso sarebbe quello di intelligence, per provare a capire che direzione sta prendendo questa guerra e poi mandare 50 progetti sociali veri, 50 idee nuove per sollevare da pressione fiscale e burocrazia le aziende del sud. Con 50 poliziotti sapete cosa succederà? Che Napoli si riempirà di posti di blocco che verranno accusati di fermare chi non porta il casco, mentre gli affiliati, si dirà, hanno sentinelle e sanno dove non passare e anzi riceveranno ancora più una più allargata simpatia della gente. E così Saviano, che va ancora avanti, e vi lascio il piacere della lettura cartacea o su iPad. E concludiamo col tempo, un'altra piccola, un altro piccolo sfregio a Roma. Sicurezza sbronza. A poche settimane dall'inizio del giubileo, ubriaco viola il fortino Viminale, scrive Fabio Di Chio. Dopo lo smacco alla sicurezza per gli indisturbati e chiassosi funerali dei Casamonica, con annesso lancio di petali dall'elicottero, pare che ora tocchi al Ministero dell'Interno. Il palazzo del potere più sorvegliato di Roma subirà un'altra sfida. La scena è sempre a Roma. La notte del 30 agosto scorso, dopo le 4, a violare il santuario della polizia è stato un lituano ubriaco di 29 anni. Non è entrato negli uffici del Viminale, però, stando alle carte al sindacato di polizia Consap, ha scavalcato il cancello e passo dopo passo, indisturbato, un po' caracollante, ha circolato nell'area esterna, si è guardato intorno fino a quando, passato un po' di tempo, un agente non si è accorto di lui che tentava di scavalcare il cancello e riprendere la notte confusa e su di giri. E se lituano non avesse camminato fosse stato un altro con intenzioni diverse, magari un terrorista con tanto di esplosivo addosso, dal Viminale dicono che è stato fermato mentre era al cancello, denunciato per ingresso vietato nell'interesse militare dello Stato. Dal sindacato dicono altro, segnale preoccupante, specie in vista del giubileo.